Un saluto a tutti voi da Cesare Borrometi. Massimo Emanuele ed io vi stiamo facendo una bella improvvisata che è praticamente atta ad esulare dal contesto abituale di stile italiano e dell'angolo della scuola, trasmissioni che adesso si godono le loro beneamate ferie e che riprenderanno stile italiano appena possibile, l'angolo della scuola senz'altro a metà settembre. Ma dobbiamo dire che siamo riusciti a trovare un personaggio caro ai telespettatori e ai radioascoltatori italiani, anche ai lettori, soprattutto del contesto legato al mondo dello spettacolo, ma non solo, come fra poco scopriremo. Sto parlando di Dario Salvatori. Dario Salvatori che in questo periodo sta uscendo con un libro abbastanza insolito, almeno per come siamo abituati noi a inquadrarlo come personaggio, perché il libro che ha appena licenziato per un editore ligure non è quello, diciamo così, che tutti ci aspettiamo da lui, un libro sul mondo dello spettacolo, della canzone italiana o straniera, rock e quant'altro, bensì un libro di storia, ma una storia impostata sempre nella maniera insolita, come d'altronde Salvatori vuole, e cioè la storia delle prime donne, delle first lady degli Stati Uniti d'America, cioè le mogli dei tanti presidenti che si sono avvicendati sin dalle origini e poi dai primi del Novecento alla Casa Bianca. 46 presidenti, 46 prime donne. 46 donne che in qualche caso si sono impegnate per delle cose abbastanza interessanti, delle attività che non tutti conoscono. E quindi scoprire la storia degli Stati Uniti attraverso le mogli dei presidenti ci sembra un lavoro molto originale e fra poco, dandogli tutti i meriti di questo caso, Dario Salvatori ci dirà in che modo ha lavorato. Naturalmente nell'intervista Dario Salvatori non potrà fare a meno di parlare delle sue esperienze radiofoniche, televisive, dei suoi contatti in ambito musicale e quant'altro.
E abbiamo raggiunto il grande Dario Salvatori. Buongiorno, ciao.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dario Salvatori non ha bisogno di presentazioni, ma noi radiofonici abbiamo molte curiosità. Oggi presentiamo due volumi, uno un po' un Salvatore insolito sulle first lady americane, il terzo libro americaneggiante.
È vero, sì sì, beh, io ho questa grande passione per tutto ciò che riguarda l'americanistica, sia la letteratura, sia diciamo anche lo stile di vita, se posso dire. Infatti questa chiusura, un anno e mezzo che non faccio qualche città americana, mi pesa, perché insomma tutto il mio hobby è quello. E poi diciamo che tutto quello che mi ha influenzato nel mio tempo libero, ma anche nella carriera, quasi nulla arriva dall'Italia, molto invece arriva dagli Stati Uniti, ma questo non è una punta di snobismo, e diciamo è la generazione dei baby boomers che hanno sentito molto l'influenza americana.
E le first lady, questo libro, come mai l'idea?
Beh, è molto semplice, diciamo che non esiste un libro generalista su tutte le 44 first lady, ne esistono invece alcuni, anzi diversi, sulle first lady del Novecento, che ovviamente richiamano già qualcosa perché sono entrate più nell'ambito della popolarità mainstream, perché, o per la televisione o per ricostruzioni eccetera, ma si sa pochissimo delle poche della fine del Settecento e soprattutto di quelle dell'Ottocento, e allora mi faceva piacere di percorrere anche questi quadretti, perché poi in realtà ci sono alcune che sono state figure di semplice affiancamento e altre, beh, altre hanno determinato proprio ma anche la politica estera, oltre che al il loro interesse poteva andare dalla ricostruzione quasi totale, dallo smembramento della Casa Bianca, o qualche volta addirittura bloccarla e andare a abitare da un'altra parte, fino alla politica estera. Ecco, ci sono state anche first lady di questo peso.
Allora, diciamo il titolo e l'editore per i nostri nostri radioascoltatori?
Sì, allora si chiama First Lady, le grandi donne d'America, e l'editore è Oltre Edizione, che è un editore medio-piccolo di Ligure, con cui mi sono trovato benissimo perché ha stampato un libro notevole, con dei riquadri storicizzanti, ma tutti a colori, perché potete immaginare che quelle del primo 800 non esistono fotografie, ma esistono ritratti, insomma, e anche quelli sono ben curati, insomma. E mi viene in mente anche qualche figura. Noi oggi parliamo sovente di influencer, ecco, lì ci sono state nella storia di queste donne influencer ante litteram, che è proprio di grandissimo peso e di grandissima responsabilità, quindi ecco una figura che ci interessa a noi italiani.
Mario Salvatore diceva prima una cosa, appunto, bisogna essere innovativi e cercare di colmare a livello storico qualcosa che non è mai stato scritto. Infatti, e ne approfitto, siamo in radio, la radio è multimediale, lo sai, ne parlavamo a microfono spento, per fare alcune domande su questo libro che sto scrivendo, dove parlo anche di Dario Salvatore. È un libro che nessuno ha mai scritto, che mi risulti. Una storia della radio pubblica italiana, della televisione pubblica italiana, ce n'è a infinitum. Sulla radio pubblica italiana non ha mai scritto nessuno, se non sbaglio, dal 24 a oggi, e ormai siamo ai 100 anni di radio in Italia.
Di radio hai ragione, si è scritto poco, per dei motivi editoriali, forse anche per certi timori da parte degli editori di fare dei libri troppo specializzati o specialistici. Diciamo che si è scritto molto della televisione, ma per la radiofonia, che ricordiamolo, ricordavi benissimo anche te, ha 30 anni di più della televisione, quindi ci sono stati dei personaggi veramente fulminanti, dei personaggi fondanti della storia della cultura e dell'informazione italiana, che purtroppo non hanno voce, perché è nella logica della radio, non hanno identificazione visuale, perché è nella logica del mezzo stesso. Poi però c'è stato un momento in cui i divi della radiofonia sono diventati popolari, e questo accadeva negli anni 60 principalmente, e quindi è interessante questo andare a trovare e a segnalare persone che hanno influenzato questo mezzo e sono ancora i nostri maestri in qualche modo.
Infatti l'esordio di Dario Salvatori è in televisione o in radio? A me risulta come figurante in Per voi giovani, ma la trasmissione televisiva. È vero?
No, allora diciamo così, che la trasmissione televisiva era Speciale Per voi, e la faceva Renzo Arbore nel 69, e lì ero fra i ragazzi che stavano in studio. Da non confondere con quella invece radiofonica, che era Bandiera Gialla, che è nata qualche anno prima, cioè nel 65, anche lì ero fra i ragazzi, diciamo, che alzavano la bandierina e votavano per le canzoni che erano in gara uno con l'altro. E Per voi giovani invece è l'altro programma di Renzo Arbore, questa volta radiofonico, nato nel 66, per cui 3 anni prima di Speciale Per voi, che invece è televisivo.
Ma tu c'entravi con questo programma, e come?
Sì, ti dicevo, era in studio, perché si realizzava a Roma, e quindi era la prima volta che i ragazzi avevano microfono a disposizione, per cui la scenografia era dei tubi innocente, quindi molto spartana e anche un po' così da comitato di classe, e c'erano dei microfoni che giravano fra noi, ma tipo 10 microfoni, non si era mai visto una televisione che, di Stato, che consegnasse a dei ragazzi, che poi magari non lo ridavano più perché avevano voglia di parlare, questi microfoni, e noi ci azzannammo spesso e volentieri con i nostri idoli, o quelli che non erano più i nostri idoli, e questo mettendoli anche nei guai e facendole piangere anche qualcuno, quindi... Quindi era molto interessante come idea televisiva, ma la radio, si sa, è il fascino, passa da un'altra parte, insomma, quindi...
Salvatori, tra le tante cose, è responsabile artistico del patrimonio sonoro della RAI, una carica importantissima. Approfitto appunto per domandarti alcune cose. C'è un canale stupendo che è Radio Tech IT, ci sono 12 canali, tra l'altro c'è Iso Radio, dove tu... proprio con Arbore stai facendo, ecco, una delle trasmissioni, io ne ho messe 5, che a parer mio hanno fatto la storia della radio italiana, alto gradimento. Mm-hmm.
Sì, è quella più iconica sicuramente perché creò anche il gusto dell'improvvisazione, perché prima l'improvvisazione nella radio non c'era, dando la stura secondo me all'emittenza privata, emittenza privata che vedendo che era così creativo, così libero, così bello il fatto di improvvisare, si creò uno stimolo. Poi là ovviamente c'era qualcuno bravo che poi ha fatto questo mestiere e altri no, ma non è quello importante, è importante che però arrivasse liberalizzato questo mezzo, ecco, questo conta molto.
Alto gradimento, almeno di quel periodo, la già citata sì. Bandiera gialla, poi Supersonic sì. E Popoff, io ho messo nel libro.
Sì. Giusto, più o meno. Beh, Popoff era una delle cose che facevo io, ti ringrazio per la messa, perché quella era una trasmissione molto specialistica che andava in onda alle 21.30 e finiva alle 11 di sera, tutte le sere siamo sulla Radio 2 e lì, insomma... c'era anche Massarini, Carlo Massarini, e c'era Raffaele Cascone, e quindi eravamo delle figure di disc jockey che proponevano i propri gusti senza nessuna commistione con altre cose che andavano durante le altre ore del giorno, insomma lì quello era un momento specialistico, peraltro alternativa alla televisione.
Tra i programmi radiofonici, ecco, dimmi tu se ho saltato qualcosa, se c'è qualcosa di sbagliato, che scrivo in questa storia della radio, condotti o comunque curati da Carlo Massarini: Spazio Giovani, Spazio X Formula 2, Ho iniziato così, Incontri con i personaggi della musica leggera, I numeri 1, I successi della Hit Parade dal 57 fino all'anno nel quale non lo fai, I grandi della musica italo-americana da Sinatra a Madonna, Il mattino di Radio 1 e logicamente Alto gradimento con Arbore.
Sì,
ho saltato
sì,
qualcosa?
Sì. Beh, no, alcune le facevo, queste erano tutte in conduzione, di qualcuna ero anche l'autore, non so, mi viene in mente Il Gambero, che era un quiz incredibile che si faceva alle 13, era partito con Enzo Tortora e poi arrivò a Franco Nebbia, che era un jazzista, ma anche presentatore, veniva dal derby di Milano, anche pianista di jazz e tante altre cose. E io feci l'edizione con Tortora, che poi lasciò la Rai, come sappiamo, quindi era diciamo un quiz abbastanza tradizionale con questo format di dimezzare di volta in volta il montepremi. Per la televisione già c'era questa forma così, alla radio no, non c'era, non esisteva. Spazio Giovani era proprio nel mio cuore, perché praticamente là io avevo ripreso un pochino Speciale per voi, perché questa trasmissione la facevo a Bologna, studio Rai di Bologna, era nazionale ovviamente, però siccome Bologna aveva uno studio più grande io la facevo là, e lì c'erano 200 ragazzi avvelenati rispetto ai loro beniamini, e io cercai di tenere a bada questi ragazzi, perché noi ce la prendevamo con l'idolo degli anni 60 che stavano un po' in crisi perché era arrivato il 69, questi ragazzi a Spazio Giovani a Bologna, siamo negli anni 70, se la prendevano con Venditti, De Gregori, Vecchioni e tutti questi qua, e quindi lo stesso Cuccini e tanti altri, quindi sia quelli impegnati sia quelli meno impegnati, ecco, quindi lo ricordo con molto piacere quello.
Il Gambero, quiz alla rovescia, presentato da Franco Nebbia. Il Gambero, il
Gambero. Beh, il Gambero, ti ripeto, era un quiz, quindi classico, con proposto e presentato con una flemma incredibile da parte di Tortora e con uno stile, devo dire, molto jazzistico da parte di Franco Nebbia.
I programmi sono tanti, come diceva giustamente Salvatori, ecco, i personaggi, è difficile, imbarazzante non citare qualcuno, io li ho citati tutti, dovrò fare dei tagli perché sono 900 e rotte pagine, ma per sì, dal 24 oggi
ci siamo, certo.
Diciamo, io direi, poi dimmi tu se c'è qualcun altro da citare: Nicolò Carosio, Sergio Zavoli,
sì.
Iniziano tutti in radio, Mike Buongiorno,
sì.
Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, Maurizio Costanzo, Luciano Rispoli, il compianto è mancato da poco Enrico Vaime, i Ferretti padre e Ferretti figlio, Zivelli, Nissim, ma sono tanti. E poi, ecco, direi, per parlare della radio attuale, oltre a Salvatori, io direi Carlo Conti, Amadeus, Gerry Scotti, ma iniziano tutti dalla radio.
Sì, però qui siamo già nell'emittenza privata, siamo già nei 70, quindi siamo nell'emittenza privata, ma va bene lo stesso, insomma, lo stesso Cecchetto, certo.
Sì, ma Cecchetto è stato anche Radio Rai, poi Frizzi, non dimentichiamoci di Frizzi, che parte con le radio romane, poi parte
con
Radio Rai. Una domanda che Salvatori ha fatto sia radio che televisione. Albore e Salvatori hanno in comune diverse cose. E, secondo me, uno che ha fatto radio riesce molto bene, e lo vediamo, a fare televisione. Non sempre, soprattutto sui network privati, noto che ci sono personaggi che partono in televisione ma non riescono a fare la radio.
È vera questa seconda cosa, concordo, perché diciamo i tempi sono diversi e poi lo stile anche deve essere diverso in qualche modo e si deve essere un po' più colloquiali, diciamo, no? Anche perché si ha a disposizione fondamentalmente due cose, la fantasia, che è quella che devi far scatenare al pubblico, e poi la voce, il mezzo vocale, tutto quello che gira intorno al mezzo vocale. Qualche volta il passaggio più che di un personaggio, ma la trasposizione di una testata dalla radio alla televisione è stata fallimentare. Prova ne sia che Arbore e Boncompagni, con questo successo di alto gradimento straordinario, 15 anni, hanno sempre rifiutato di portare in televisione questa cosa perché sapevano da vecchie volpi che non avrebbe funzionato, o quantomeno non come loro avrebbero dovuto aspettarsi. Ecco, quindi fu una mossa molto intelligente. A mio giudizio soltanto una trasmissione nata radiofonicamente poi ha avuto successo anche in televisione, che è La Corrida.
Dimenticavo un'altra trasmissione di Salvatori, It Story, su Radio 2, con Tiberio Timperi.
Sì, l'abbiamo fatta per 2-3 anni insieme e quindi ecco, è stato un momento notevole perché prendevamo le hit parade del passato riproponendole un po' a livello di tavola sinottica in qualche modo, e quindi questo era un paragone che ci piaceva molto, anche col beneficio degli ascoltatori ovviamente.
L'ultima domanda sulla radio, poi torniamo sui libri di Salvatori. La radio non è mai morta, nasce la televisione, danno per morta la radio e invece la radio pubblica, ancora prima delle private e dei network, a parer mio, che ho studiato e ascoltato tutto quello che era possibile ascoltare grazie alle teche RAI e grazie ai miei ricordi radiofonici, diverse trasmissioni in quasi 100 anni di radio, la stagione migliore, o le stagioni, perché secondo me sono state due, della radio pubblica italiana sono state quella dal 1967 al 1976 e quella attuale. Quindi la radio data per morta con l'avvento della TV invece vive la stagione migliore negli anni 60, come diceva Salvatori. Poi, e qua ne sono probabilmente io e tanti miei colleghi che siamo tornati in onda grazie al web, c'è internet, danno per morta la radio, invece grazie a queste web radio ha una nuova vitalità la radio.
Beh, è incredibile, se andassimo a prendere questa storia dei 100 anni della radio, le campane a morto sulla radio sono state suonate molte volte, prima ovviamente quando è nata la TV e difatti non c'è riuscita minimamente a togliere, diciamo, questa allure così sofisticato e anche così legato proprio alla fantasia e al pensiero, ma poi dopo è risuonata quando diciamo c'è stato il boom della discografia, quando i dischi si vendevano a milioni, quindi la radio poteva perdere qualche cosa perché era la discografia a prevalere in quel momento. L'altro momento è quando c'è stata l'invasione della emittenza privata. A Roma c'erano dei palazzi che magari avevano 2 o 3 radio dentro allo stesso fabbricato, ma quasi tutte poi intorno al quartiere della Balduina, perché c'era l'antenna dell'Hilton che praticamente faceva il suo malgrado, ribatteva un segnale che fortificava la frequenza, insomma, quindi però era curioso, no, che in un palazzo ci fossero tre radio e anche note in qualche modo, no? Quindi ecco, e quello fu un momento sicuramente pionieristico, di grande attività, di grande energia, devo dire. Io finivo Popoff alle 11 di sera e poi da lì andavo a trovare i colleghi che lavoravano in una radio private, che poi facevano anche la notte fonda, insomma. Quindi era un momento energetico, grande boom. Dai, sto parlando di notte, quando la televisione era spenta da un pezzo, non c'era Malzullo, non c'era proprio il palinsesto notturno. Quindi ecco la creatività.
Un altro programma cult è stata Stereonotte, e anche questa
sì,
è
esattamente, sì.
Allora, il dizionario di Salvatori, che per noi che facciamo radio è una Bibbia.
Beh, è un libro di gli americani li chiamano reference books, in Italia non sono molto popolari perché ci vuole molta fatica per farli, e poi vanno aggiornati ogni anno se non invecchiano, e quindi diciamo ci vuole coraggio da parte dell'editore a stamparli, ma ci vuole anche una buona lena da parte dello scrittore, del curatore, perché sennò viene fuori. Fortunatamente sono nate delle case editrici specializzate in tutto questo, e questa è una buona notizia.
A quale edizione siamo arrivati?
Io sono partito nel 13 e quindi questa è il 21 e quella della prossima sarà 22. Io mi sono ispirato, è inutile negarlo, ai colleghi del cinema, quindi Morandini, Mereghetti, questi che fanno i loro libri sul cinema, sui film, da 30 anni e io soltanto da 9, insomma. Però devo dire che, a mia difesa, loro avevano una bibliografia clamorosa sulla storia del cinema, che potevano mettersi sul tavolo da lavoro e andare avanti. Io ho dovuto fare tutto col mio archivio e con quello che ricordavo personalmente, avendo cominciato a acquistare dischi da bambino, quindi negli anni 50, e quindi questo è stato un po' più faticoso, ecco. Poi chi raccoglierà questo si troverà comunque un'opera da cui partire, ecco, questo è, ma è giusto che sia così, insomma. Del resto sono libri di consultazione, ma è il mio credo che sia anche di lettura, perché è carico di aneddoti, è carico di storie che ho vissuto in prima persona, di storie di plagio, di storie di eredità, di cattiverie, di rivalità, di nemici, insomma, e anche di cose invece prodighe in qualche modo, no? Però ci tengo a precisare che io sono arrivato a 20.000 schede, ma non di dischi, di canzoni, perché questo è curioso, che il disco ormai è morto, no? Comunque non ha più una faccia, soltanto una liquidità, eccetera, ma diciamo che le canzoni c'erano prima del disco, cioè c'erano prima della riproduzione. Poi la riproduzione è un po' finita, perché c'è lo streaming, che non è esattamente riproduzione, e le canzoni sono ancora fra noi. Ecco perché io ho preferito fare 20.000 schede di canzoni, canzoni di tutte le epoche e di tutte le nazionalità.
E musica americana, dicevamo prima, ma appunto Salvatori è molto legato anche al Festival di Sanremo. Tra l'altro, ecco, anche il Festival di Sanremo nasce in radio.
Sì, ai primi anni, fino al 55, era eminentemente radiofonico. E come no, certo, sì, sì. Ovviamente quello è un prodotto doc della radiofonia italiana, almeno nei primi anni, ma direi anche dopo, no? E quindi è peraltro un format che tutto il mondo si invidia, hanno cercato di rifarlo altrove ogni tanto da qualche parte, ma non ci sono riusciti.
Un'altra chicca: Dario Salvatori ha fatto anche l'attore, Rimini un anno dopo.
No, io sono stato amico di qualche appassionato di musica che era anche un grande regista, per esempio Luciano Salce era mio amico, era un grande regista, come sappiamo, oppure i due Corbucci, Sergio soprattutto, tu ricordavi Rimini, e poi altri, insomma. Però loro ogni tanto mi chiamavano perché, diciamo, cioè, loro dividevano la gente fra chi porta fortuna e chi porta sfortuna, allora mi chiamavano per uno che portava fortuna, di questo ovviamente ero molto lieto, insomma, no? E poi era un modo per divertirsi in modo clamoroso con queste personalità e con questi grandi personaggi della storia del cinema.
Ecco, parlavi di Salce, non eravamo d'accordo, e subito mi è venuto in mente Kitsch, che è una trasmissione che fece epoca, e con la Schiff Parade.
Sì, geniale, come no, bravissimo, geniale. Bravissimo, sì, sì. E poi lui non guardava in faccia a nessuno, non essendo uno che doveva vivere nel settore musicale, lo mandava a dire a chiunque, ecco, quindi non si vergognava di nulla, insomma, sempre col suo stile da acido prussico in qualche modo, no? Però piaceva per questo.
Ricordiamo comunque che Kiss è una costola di una trasmissione ancora più fortunata del 1972, andata avanti fino al 74, che si titolava I Malalingua, condotta sempre da Luciano Salce con la partecipazione di Bice Valori, mentre in Kitsch la Skiff Parade era diventata Kitsch Parade, e a fianco di Luciano Salce c'erano non solo Bice Valori ma anche Sandra Mondaini e Anna Mazzabauro. Abbiamo da ricordare anche altre esperienze televisive di Dario Salvatori, come Ieri, Goggi, Domani del 1987-88, trasmissione condotta da Loretta Goggi, e tra l'altro a fianco di Dario Salvatori c'era Giampiero Mughini, che cominciava già a tirar fuori gli artigli per affinare il personaggio di Guastatore che lo contraddistingue da un bel po' di tempo in qua, televisivamente parlando. E poi ricordiamo un altro programma sempre abbastanza curioso, dal titolo Famosi per 15 minuti, in cui Dario Salvatori riproponeva di ogni artista della musica leggera o dello spettacolo italiano o straniero una mini biografia video con alcuni spezzoni tratti da trasmissioni televisive che riguardavano il personaggio in questione.
Ricordiamo allora, ringrazio intanto Dario Salvatori, intanto scegli un brano con il quale ci salutiamo, e ricordo allora il libro sulle First Lady americane e il dizionario di Salvatori. Progetti per il futuro?
Guarda, questa trasmissione con Renzo, questo Alto Gradimento Revisited che stiamo riproponendo ormai da 4-5 mesi, noi la riproporremo ancora perché ci siamo divertiti, io ancora di più perché sono ritornato a lavorare con Renzo, insomma ho fatto tante cose con lui, no? Prima ancora di Quelle della Notte feci anche l'altra domenica, e dopo Quelle della Notte feci Meno Siamo Meglio Stiamo, che pure fu un altro momento irripetibile della carriera di Renzo Arpore, e quindi mi faceva piacere fare qualcosa così anche alla radio, quindi lo rifaremo anche in autunno.
Grazie, viva la radio!
Grazie!
E con la nuova stagione speriamo di avere un'altra volta Dario Salvatori ai nostri microfoni, anche per parlare soprattutto dell'altro suo libro molto interessante e significativo, che è il suo sempre aggiornato Dizionario della Canzone Italiana. E penso che sarà un altro piacevole e interessante colloquio quello che Massimo Emanuelli, e spero anch'io, instaureremo con il simpaticissimo e brillantissimo esperto di spettacolo, e non solo, come avrete potuto constatare. Non mi rimane che ringraziarvi tutti, anche a nome di Massimo Emanuelli, per l'attenzione prestata fin qui, e augurare a tutti voi buone vacanze. Ci risentiremo sul finire dell'estate, forse già con stile italiano, e sicuramente in settembre con il nostro Massimo Emanuelli e il suo Angolo della Scuola.
Grazie, viva la radio!
Grazie!